Il ritorno del principe. Il primo omicidio politico mafioso eccellente. Torniamo di nuovo ai tempi della mafia nello Stato liberale. La diagnosi e la prognosi di Franchetti riceveranno nel tempo tali e tanti riscontri da consegnarsi alla storia come un modello imprescindibile per la comprensione delle segrete dinamiche generali che connettono il potere mafioso al sistema di potere nazionale, dinamiche che rimarranno pressoché costanti sino ai nostri giorni, nonostante il mutare delle forme dello Stato liberale, fascista, repubblicano e dell'economia, dall'economia agraria premoderna al neoliberismo postindustriale. I primi riscontri si registrano già nel 1876, quando con l'avvento della sinistra al potere la classe padronale siciliana assume la direzione politica del paese mantenendola per vari anni. Lentamente le tensioni interne alle due anime della classe dirigente si ricomporranno mediante quello che alcuni storici hanno definito un matrimonio con rigida separazione dei beni. Un assetto di potere che ripartisce le potestà sovrane dello Stato tra borghesia industriale del nord e classe dirigente meridionale. In questa separazione dei beni, il problema della mafia cessa ben presto di essere una questione nazionale venendo assegnato al gioco dei poteri locali. Da quel momento la res borghesia mafiosa scompare dalla scena del sapere ufficiale, specchio dei nuovi assetti di potere, divenendo scena destinata cioè a vivere nel fuori scena della storia come realtà innominabile e sommersa. Se volessimo indicare una data, il primo segnale dell'avvenuta chiusura delle acque e della nascita di un sapere sulla mafia addomesticato e compromissorio sull'altare degli equilibri nazionali si è registrato con l'esito dei lavori della giunta parlamentare d'inchiesta sulla Sicilia. La giunta ultimò i suoi lavori gratificando la classe dirigente locale con l'affermazione che la mafia non era che un retaggio dei tempi borbonici, della quale i ceti benestanti erano stati povere vittime e che comunque stava scomparendo. In cambio, gli agrari isolani si sdebitarono con il governo centrale collaborando con il prefetto Malusardi nell'eliminazione, in appena 9 mesi, del brigantaggio, forma criminale propria delle classi subalterne, tendenzialmente anarchica e quindi, a differenza della mafia, inidonea a essere governata come occulto instrumentum regni per garantire la continuità dei rapporti di dominio esistenti. Nello stesso periodo, a sottolineare la differenza dell'atteggiamento del governo nei confronti della mafia, il neopresidente del Consiglio De Pretis si rifiutava di emanare il decreto ministeriale necessario a dare esecuzione all'articolo 7 della legge di pubblica sicurezza con il quale si disponeva che per esercitare la funzione di guardia campestre occorreva avere la fedina penale pulita e ottenere l'approvazione della polizia. Una norma ritenuta essenziale dalla stessa commissione parlamentare per contrastare la conquista e il controllo del territorio realizzati dalla mafia proprio attraverso la rete dei campieri, dei soprastanti, dei curatoli e dei guardiani, truppe scelte della neoborghesia mafiosa e della vecchia classe baronale. Ma anche allora c'era la questione dei mafiosi eletti in Parlamento, e come? Nelle elezioni del 1882, la nuova rappresentanza parlamentare annovera, insieme a personaggi di grande levatura, anche una quota significativa di esponenti della borghesia mafiosa. Nella sola provincia di Palermo su 10 eletti ben 4 appartengono a questa categoria, tra i quali l'onorevole Raffaele Palizzolo, destinato di lì a poco a divenire celebre in campo nazionale come mandante del primo delitto politico mafioso eccellente della storia unitaria. Che cosa accadde? Il 1 febbraio 1893 viene assassinato da sicari mafiosi Emanuele Notarbartolo di San Giovanni, esponente della destra storica e uomo di grande dirittura morale, già sindaco di Palermo e poi direttore generale del Banco di Sicilia. Il mandante dell'omicidio viene individuato nell'onorevole Palizzolo, entrato in conflitto con il Notarbartolo perché questi aveva intrapreso un'opera di moralizzazione nella gestione del Banco di Sicilia che rischiava di colpire al cuore molti interessi illegali. Il caso, per il suo scalpore, solleva molta della polvere nascosta sotto il tappeto del salotto buono della borghesia nazionale, costretta a prendere atto che la mafia non è solo questione di bassa macelleria criminale, opera di loschi figuri appartenenti alle classi infime. I giornali, uno per tutti, la domenica del Corriere, scoprono infatti che la mafia è terribile e in pieno rigoglio, e a essa appartengono non solo oziosi e viziosi, ma persone delle classi superiori, titolati alti papaveri, uomini che per censo ed educazione avrebbero il dovere di essere almeno galantuomini. Contro costoro il Notarbartolo, che aveva del fegato e rasi levato spietato, e perciò venne soppresso, venne celebrato un interminabile processo, che divenne uno psicodramma dell'intera classe dirigente nazionale e che sottobanco permea l'intera vicenda giudiziaria dal 1893 al 1905, coinvolgendo oltre a un numero indefinito di uomini politici, di esponenti, di potentati economici, di magistrati, di vertici della polizia, anche ben 4 presidenti del Consiglio. A proposito del caso Notarbartolo, lo storico Francesco Renda ha scritto: la storia del processo Notarbartolo, pur facendo parte a pieno titolo della storia della mafia, non è in senso stretto solo un capitolo di storia della mafia, ma anche un capitolo della storia della politica. Lo scandalo che fra il 1893 e il 1899 sottrae il Palizzolo alla giustizia ha la sua matrice nell'esistere e nel perdurare del blocco di potere ora crispino ora di Rudiano, così come la celebrazione del processo di Milano e poi del processo di Bologna e quindi di Firenze ha la primaria ragion d'essere nella disgregazione e nella scomparsa di quel blocco dalla scena politica nazionale. Palizzolo si trova a essere la cerniera o il punto debole di tutto il sistema Sicilia, nel momento in cui Sicilia vuol dire Italia, e non solo perché la presidenza del Consiglio viene tenuta alternativamente e quasi ininterrottamente da 2 uomini politici siciliani, il Crispi e il Di Rudini, ma anche perché la soluzione della crisi italiana di fine secolo passa in 2 momenti particolari per la Sicilia. Un'eventuale condanna definitiva di Palizzolo era, dunque, incompatibile con gli equilibri politici esistenti, direi proprio di sì. Tanto è vero che in un crescendo da manuale che coniuga violenze materiali, occulte manipolazioni e campagne di stampa innocentiste sapientemente orchestrate, il processo si conclude il 23 luglio 1904 con l'assoluzione per insufficienza di prove. Anche grazie alla provvidenziale uscita di scena del teste chiave, tale Filippello, il quale preferisce suicidarsi piuttosto che deporre in udienza contro Palizzolo. Al suo ritorno in Sicilia, l'onorevole viene accolto come un trionfatore da una folta rappresentanza di quella parte della classe dirigente isolana di cui la borghesia mafiosa costituiva il nucleo portante. Insieme a Palizzolo, dal processo esce indenne anche l'esecutore materiale del delitto, Giuseppe Fontana, esponente della mafia militare di Villabate. La sua biografia merita di essere riassunta perché emblematica dei rapporti tra alta e bassa mafia. Facciamolo con le parole del figlio della vittima. Nelle sue memorie, Leopoldo Notarbartolo scrive: Il Fontana, dopo l'assassinio di mio padre, vide ribadita la sua fama di mafioso emerito, e con essa la considerazione dei suoi concittadini. Dopo l'assassinio egli entrò, dunque, nelle grazie di un intimo amico di gioventù di mio padre, il principe di Scalea, che aveva bisogno di un buon mafioso per l'amministrazione di una sua proprietà sita nella difficile contrada dei Colli. E quando, nel 1894, il Fontana fu arrestato per l'associazione a delinquere di Villabate, ma in realtà perché ritenuto sicario nell'uccisione di mio padre, il principe impiegò tutta la sua influenza per proteggerlo e portò egli stesso al giudice una parte dei documenti del famoso alibi tunisino. Si trattava di un abile falso per dimostrare che il Fontana il giorno del delitto si trovava in Tunisia. Se il principe di Scalea si premura di avallare il falso alibi dell'esecutore del delitto, un altro aristocratico di lignaggio ancora maggiore, l'onorevole Pietro Seggio, principe di Mirto, nasconde Fontana all'autorità nei suoi possedimenti e gli paga i migliori avvocati quando nei suoi confronti viene spiccato il mandato di cattura. Della sua opera il principe si era avvalso in passato per mettere a posto un brigante che imperversava nelle sue proprietà. Solo quando il prefetto De Seta a nome del governo si reca nella sua casa per chiedere la consegna di Fontana ventilandogli una possibile responsabilità per favoreggiamento, il principe cede imponendo però le condizioni per la consegna. Fontana così si presenterà nell'abitazione del questore San Giorgi accompagnato dagli avvocati del principe Mirto e si trasferirà nel carcere a bordo della carrozza a due cavalli del principe. La consegna di mafiosi dell'ala militare mediante patteggiamenti all'interno della classe dirigente con gli esponenti dell'alta mafia è sempre rientrata nelle tradizioni del sistema mafioso. Come pure costituiva un classico il diverso metro probatorio utilizzato nei processi. L'assoluzione del Palizzolo non era un'eccezione, ma un caso paradigmatico di quella che era la normalità. Nei processi del periodo liberale gli esponenti della borghesia mafiosa in un modo o in un altro vengono quasi sempre assolti. Quelli che a volte restano incastrati e sacrificati sono solo gli uomini dell'ala militare appartenenti alle sfere inferiori. Le cronache del tempo sono piene delle gesta criminali di capimafia appartenenti alla media e alta borghesia. È un elenco lunghissimo, per citare solo alcuni tra i tanti. I Guccione di Alia e i Nicolosi di Lercara, sindaci, grandi proprietari e affittuari di enormi latifondi, Giuseppe Valenza e Luciano D'Angelo, ricchi possidenti di Prizzi, Giuseppe Torina, ex sindaco e deputato di Caccamo, Francesco Cuccia, sindaco e capomafia di Piana dei Greci, Santo Termini, sindaco e capomafia di San Giuseppe Giato, Antonino Lopez, sindaco e capomafia di Mezzoiuso. Tutti esponenti di una neoborghesia rampante che, in una fase di accumulazione primitiva della ricchezza, faceva un uso spregiudicato della violenza per conquistare spazi sempre più ampi di potere in campo politico ed economico. In un processo del 1868 conclusosi come tanti altri con l'ennesima scandalosa assoluzione dei colletti bianchi e la condanna dei soli militari, il procuratore del re, Bersani, aveva commentato: pochi cenciosi mandati a espiare la colpa comune ai ricchi impuniti. Cosa accadde dopo il delitto Notarbartolo? Spenti i riflettori nazionali sul caso Notarbartolo, si ritorna al discreto e defilato stacanovismo della violenza praticato nell'isola dalla borghesia agraria per mano di sicari mafiosi che lascia sul campo tutti i principali dirigenti del movimento socialista. Dal 1905 al 1920 vengono assassinati, Luciano Nicoletti, Andrea Orlando, Lorenzo Tanepinto e Bernardino Verro, sindaco socialista di Corleone, Salvatore Mineo, capo dell'opposizione in consiglio comunale a San Giuseppe Giato, tutti impegnati in una lotta politica e sociale che, facendo leva sulla legge Sonnino, aveva proposta una operazione di grande respiro strategico regionale e nazionale, la promozione dello sviluppo dell'affitto cooperativo degli ex feudi e latifondi. Nel 1916 l'alta mafia di Ciaculli, nelle persone di Salvatore e Giuseppe Greco, uccide il sacerdote Giuseppe Gennaro, il quale nel corso di una predica aveva denunciato pubblicamente l'ingerenza della mafia nell'amministrazione delle rendite ecclesiastiche. Mafia e fascismo, il principe si fa stato. Di omicidio in omicidio si arriva intanto al fascismo. Con il fascismo l'ordine reale si fa stato, cioè ordine giuridico formale, e utilizza apertamente la violenza per garantire la sua perpetuazione. Al prefetto Mori viene data carta bianca per disfarsi della manovalanza della mafia militare della cui opera non vi era più bisogno. Il viene portato a termine con centinaia di retate e operazioni di polizia passate alla storia quali esempio di un uso spregiudicato della forza statale, incurante di diritti e garanzie. Lo stesso Mori, tuttavia, venne giubilato. Sì, quando, chiusa la partita con la mafia militare, inizia a indagare sul livello politico che coinvolge i colletti bianchi appartenenti alle componenti di quella classe media e agiata di franchettiana memoria. La stessa sorte prima di lui era toccata nel 1878 al prefetto Malusardi, quando nella repressione del brigantaggio, che pure tante lodi gli aveva procurato, si era trovato a indagare come manutengolo di briganti sul marchese Spinola, amministratore della Casa Reale. Tra i colletti bianchi indagati da Mori i più influenti erano l'alto gerarca fascista onorevole Alfredo Cucco e il generale Di Giorgio, comandante di corpo d'armata di Palermo, già deputato di Mistretta dal 1913. Gli storici osservano che il vertice politico romano ritirò il suo iniziale sostegno a Mori quando si rese conto che questi non aveva intenzione di fermarsi ed era determinato a procedere oltre nella direzione dei colletti bianchi. È sempre lo stesso canovaccio che si ripete. Il 30 marzo 1928 Mussolini scrive a Mori impartendogli la direttiva di disinteressarsi delle vicende Cucco e accoliti nonché di provvedere alla liquidazione giudiziaria della mafia nel più breve tempo possibile e limitare l'azione di ordine retrospettivo. Il 16 giugno 1929 Mori riceve la comunicazione di essere stato licenziato in tronco dal servizio. Tra le carte di Mori è stato rinvenuto un ritaglio della Nazione di Firenze del 26 giugno 1929, che riportava in poche righe la seguente notizia: il capo del governo elogia l'opera di Mori. Attorno a quell'articolo Mori disegnò una ghirlanda di fiori scrivendovi sotto: qui riposa in pace. Il 30 marzo 1930, il sottosegretario agli interni zittiva sgarbatamente Mori, il quale, nominato senatore, aveva detto che la mafia aveva rialzato la testa, invitandolo a non parlare più di una vergogna che il fascismo aveva cancellato. È nostro diritto e dovere dimenticare, aveva ammonito il sottosegretario. Il principe e l'eterna mafia 211. Il 10 aprile 1931 Alfredo Cucco veniva assolto dai 30 capi di imputazione contestatigli. Insieme a lui venivano assolti il console della milizia e tutti gli altri membri del direttorio fascista rinviati a giudizio insieme al Cucco. La sentenza veniva festeggiata con una grandiosa manifestazione di piazza al grido di «Viva la giustizia fascista!». In una lettera del 26 dicembre 1931, un avvocato di Termini Imerese, nell'esprimere la propria solidarietà a Mori, gli scriveva: «Ora in Sicilia si ammazza e si ruba allegramente come prima. Quasi tutti i capimafia sono tornati a casa per condono dal confino e dalle galere. Soltanto gli straccioni sono rimasti dentro. Dove andremo a finire? Caduto il fascismo, nel temporaneo disfacimento degli equilibri politici nazionali seguiti alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'altra Italia, quella manganellata, confinata, ridotta al silenzio, costretta a emigrare per fame o per non essere trucidata, assume il timone del comando per un breve periodo,